nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Presentiamo al Signore tutte le intenzioni dei nostri fratelli e sorelle, in modo speciale nella nostra Eucaristia quotidiana, e preghiamo per tutta la Chiesa, perché sia veramente il corpo del Signore Gesù.
Dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 12, versetti dal 21 al 31. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Parola di Dio.
Abbiamo una parte che sviluppa ancora l'immagine del corpo e poi l'applicazione più diretta a partire dal versetto 27, anche se anche prima naturalmente il modo in cui Paolo parla del corpo ha riferimenti precisi, e poi alcuni versetti che introducono al capitolo 13.
Ma ieri abbiamo anticipato le letture di domenica prossima, in particolare il secondo libro di Samuele, dove tutte le tribù di Israele si radunano a Hebron e dicono a Davide: noi siamo tue ossa, tua carne e tue ossa. Allora, così questa espressione sintetica mi faceva già pensare a questo discorso di Paolo. E poi c'è in parallelo il capitolo 23 di Luca, dove il buon ladrone dice appunto: ricordati di me. Quindi in rapporto a questo versetto 27, voi siete corpo di Cristo, io pensavo appunto che è guardando al capo, come il buon ladrone, guardando a questo capo sconfitto, apparentemente sconfitto e deriso, noi possiamo veramente essere sue membra e suo corpo. Poi avevo trovato anche altri, mi erano venuti in mente anche altri paralleli, per esempio quello della vite e dei tralci: senza di me non potete fare nulla. Oppure la prima Pietro: accostandoci a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Quindi qui mi veniva in mente anche il salmo che ha cantato la Sara, che è molto bello, proprio in questo senso, che siamo un corpo sacerdotale, santo, edificato per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo.
Io parto sempre dal punto di partenza che il corpo è il Cristo. Come l'assemblea, anche l'assemblea sia corpo di Cristo, questo mi è molto meno chiaro. Però forse si può dire che l'assemblea diventa corpo di Cristo perché è inserita in Cristo, perché è battezzata nel Cristo, perché è parte, insomma, con Lui, è una cosa sola. In questo modo anche l'assemblea, in modo derivato, in modo secondario, insomma, diventa corpo di Cristo, proprio perché è già inserita in Cristo. Diventa suo corpo e questo consente all'Assemblea di essere unita, di non essere divisa. Cioè tutto quello che è stato detto dell'Assemblea, già ieri, i giorni precedenti, cioè l'unità, la necessità della diversità e dell'unità, il fatto che l'Assemblea deve essere nell'Assemblea si debba essere a servizio gli uni degli altri, che non si crei divisioni, che tutte le membra debbano essere unite. Tutto questo è possibile perché siamo inseriti nel corpo di Cristo, altrimenti mi pare che non sarebbe possibile. Ci sarebbe divisione, contesa, confronto, insomma, non ci sarebbe l'unità. L'unità c'è perché l'Assemblea è dentro, è già dentro nel corpo di Cristo. E in un certo modo, che non mi è chiaro, diventa l'Assemblea stessa corpo di Cristo. Però in maniera derivata, insomma, in maniera secondaria, il corpo resta Cristo, insomma. E poi tutto quello che è detto anche qui mi pare che confermi la stessa cosa. Perché Dio ha disposto il corpo in modo tale che non vi sia divisione, ma anche, anzi, le membra abbiano cura le une delle altre. Quindi Dio ha creato tutto, ha fatto tutto il possibile perché questa assemblea rimanga unita, sia unita. Non può un membro protestare contro l'altro o escludere un membro. Non si può escludere nessuno perché tutte le membra allo stesso modo sono necessarie. Ma è vero, sono tutte necessarie, non si possono escludere, però istintivamente nascerebbe la divisione. Se non nasce la divisione, se si riesce a mantenere l'unità nell'assemblea, è solo perché siamo parte del corpo di Cristo. Che siamo già immessi con il battesimo, siamo già immessi nel corpo di Cristo e guidati dallo stesso Spirito. Questo consente l'unità, è la ragione, insomma, è il fondamento dell'unità dell'Assemblea. Poi fa ancora la divisione di tutti i doni che il Signore può dare e prepara appunto la conclusione finale, che c'è un dono superiore a tutti, anche se tutti questi doni che qui elenca sono assolutamente indispensabili alla vita della comunità e non si oppongono l'uno all'altro, tutt'altro, però c'è un dono superiore di cui appunto parlerà.
Solo per notare una cosa, dal punto di vista proprio della lettera, quando elenca i doni, dal versetto 28 in avanti, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli, eccetera. Mi sembra che ci sia un ordine voluto, perché dopo, al versetto 29, riprende mantenendo lo stesso ordine. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri. E poi dice che, vedremo domani, che bisogna aspirare ai carismi più grandi. Cioè, allora come questa gerarchia di carismi sta in relazione alla carità, che sembra essere il dono più grande? Io penso che sia bene spiegato nel parallelo degli Efesini, al capitolo 4, dal versetto 11 in avanti, ma leggo solo dal 15, vivendo secondo la verità nella carità, anche lì aveva elencato i doni al versetto 11, un po' nello stesso ordine. Poi dice, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Cioè la carità sembra essere quell'elemento che fa funzionare il tutto e senza del quale appunto non c'è il corpo, ma ci sono membra separate. Infatti qua mi sembra che sia molto importante il versetto 25 che dice perché non vi fosse disunione nel corpo ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Cioè il corpo esiste nel momento in cui le membra hanno cura le une delle altre, nel momento in cui c'è questo equilibrio che è la carità che dà.
Non pensavo di parlare perché sono temi che si è già detto, però così pensando il momento attuale della comunità pensavo a queste membra ignominiose che adorna con maggior cura.
Microfono.
Appunto pensavo alla Pina, in questo momento così il volto ignominioso, però quanto a bisogna circondarla da una parte e quanto ha dato, appunto che si è spesa per la comunità. E quindi questo mi sembra così che sia e quanto sta pagando per la comunità. E quindi questo mi sembra una grazia che ci è data. E poi appunto quello della carità, quell'ultimo versetto, mi sembra molto importante, perché non dice che è un dono, ma è quello che sostiene i doni, come diceva in certo modo la Sara. E questo appunto la Pina mi sembra che l'abbia avuto molto. Eccoci. Ha capito l'amore di Cristo, capisse quanto bisogna ricambiarlo a Lui e quanto ha dato di amore per la comunità.
È significativo il versetto 28 che Paolo dica che Dio ha posto le cose in questo modo, mentre stabilisce un ordine, è chiaramente voluto, primo, secondo, terzo, apostoli, profeti, maestri. E poi il successivo non è detto che sia tutto secondo una gerarchia, anzi, però è chiaramente qui, attribuendo a Dio le cose in questo modo, comincia a rispondere, questo fa già parte della risposta, della prima risposta, diciamo, e probabilmente, come vedevo anche riferito in questi commento, che raccoglie molti, molti pareri, anche l'espressione del versetto 31a, diciamo, non dico che sia ironica, ma non va presa come una espressione piana, aspirate ai carismi maggiori, cioè voi aspirate, molti di voi aspirano ai carismi più grandi, ai doni più grandi, che però lì erano ritenuti, come si vedrà soprattutto al capitolo 14, il dono delle lingue, i doni estatici, che davano anche una grande autorità e con una grande esperienza, probabilmente non è un caso qui che Paolo lo metta per ultimi nell'elenco. Aspirate ai doni più grandi, ha già una prima risposta nei primi versetti, ma è un modo per introdursi alla seconda parte del versetto 31, vi insegno una via superiore a tutti. Da un lato appunto comincia a correggere queste aspirazioni, dicendo che bisogna guardare i doni più utili, i doni più grandi sono quelli più utili, e poi soprattutto è un modo anche un po' ironico per introdursi al discorso sulla carità, probabilmente. Comunque l'ordine qui è molto, il contenuto poi di questa prima triade è molto, vedo che è molto discusso dagli esegeti, ci sono delle cose abbastanza convergenti e altri aspetti forse più difficili da determinare. Nel linguaggio, in particolare nelle lettere di Paolo, apostoli, non è detto che questa sia una gerarchia di autorità, non è assolutamente sicuro questo, anche se sicuramente apostolo, Paolo parla anche di sé come l'apostolo, indica il fondatore delle chiese. Gli apostoli sono probabilmente, nel linguaggio paolino, non sono solo i dodici per Paolo gli apostoli. Gli apostoli sono coloro che hanno visto il Signore risorto, che sono tanti, no? E che sono missionari, e che quindi sono portatori di tradizioni originarie, hanno visto il Signore risorto, e dall'altra parte sono mandati, sono itineranti. Paolo ne è un esempio, no? Paolo non fa parte dei dodici, però si mette alla pari. Ma parla anche di altri. Nel linguaggio paolino Barnaba è un apostolo, Giunia è un apostolo, Andronico mi pare lo chiama un apostolo, cioè sono parecchi anche dei collaboratori di Paolo che sono chiamati apostoli. E qui probabilmente è importante l'ordine, nel senso che è un ordine cronologico anche. Dio ha posto le cose così, prima gli apostoli che sono coloro, perché così è avvenuto a Corinto anche, prima gli apostoli che sono coloro che con l'evangelizzazione fondano la Chiesa. E poi profeti e maestri sono chiaramente dei doni locali, stabili, diciamo, della comunità, perché la comunità deve crescere una volta che è fondata, e perciò non che l'apostolo non c'entra più, ma la comunità si sviluppa con tutti i servizi, ma e i compiti vari, e in particolare qui mette al primo posto profeti e maestri. Qui è più difficile determinare le distinzioni, ma profeti probabilmente sono coloro che interpretano le scritture e guidano, insomma, sviluppano la conoscenza della comunità, i profeti. Maestri, nel nostro contesto oggi, da secoli, è un po' diverso, suona un po' diverso, maestri, a quanto pare nel contesto dell'antichità greco-romana, maestro è soprattutto uno che aiuta, insegna, noi diremmo la morale a vivere. Quindi i maestri, ecco, sono, non è detto che ci sia una distinzione netta fra profeti e maestri, non è detto questo anche. Comunque, mi pare che qui sia molto interessante questa osservazione che ho raccolto, che qui è lo sviluppo della Chiesa. Dio stesso ha posto le cose così nella Chiesa. Prima gli apostoli, poi i profeti, e poi i maestri, e poi tutti i doni, che non sono detti come autorità in modo immediato, anche se certamente avevano una funzione anche forse di guida. E poi, sì, è già stato notato, e anch'io volevo sottolineare, come al versetto 31 c'è un invito, sì, a cercare i doni più grandi. È giusto, dice Paolo, ma lo dice anche per dire che i doni più grandi non sono quelli che loro pensano che sarebbero quelli più appariscenti, più importanti, sono altri, e li ha già detti sopra, ma soprattutto è quello che dice dopo. È vero che l'amore non è presentato come semplicemente un dono, uno tra i carismi, è presentato come una via, e questo è molto significativo. Non è la prima volta che Paolo usa questa espressione per indicare una via, cioè la via di Cristo. Le vie di Cristo sono le cose più importanti della vita cristiana. Camminare nelle vie di Cristo è la cosa più importante, poi ci sono anche le norme, ci sono i servizi, eccetera, e le norme che Paolo dà per l'ordine della comunità, ma se mancasse lo spirito, potremmo dire così, lo spirito di Cristo, la ricerca dello spirito di Cristo, anche le norme che l'Apostolo dà praticamente sarebbero vuote. E lì si discute, sarebbe in questo caso un imperativo, secondo alcuni, che sembra quelli che più convincenti, cioè però con un tono cercate pure i doni più grandi, e ha già corretto indirettamente con l'elenco perché loro sovraestimavano i doni delle lingue, come si vedrà. Quindi da un lato ha già corretto questo, e dall'altro si introduce anche al discorso sull'amore.